Carissimi fratelli, già all'inizio della messa ho invitato tutti voi a leggere in questa coincidenza del ritorno del quadro all'eremo e la chiusura dell'anno liturgico con la centralità di Cristo Buon Pastore, ho invitato tutti voi a mettere in relazione la nostra devozione alla Madonna della Consolazione e quindi la nostra partecipazione a tutte le forme di affetto e di devozione che nutriamo verso la Madonna, a mettere in relazione con quella centralità di Gesù che Gesù stesso ci ha insegnato ed ha evidenziato nella sua predicazione. Abbiamo sentito questa pagina evangelica. Io vi invito a mettere un po' da parte il pensiero del giudizio: Dio ci giudica. Oddio, non è che non siano cose vere, Dio ci giudicherà. Però proviamo a cogliere un altro aspetto di questo insegnamento che Gesù ci dà sulla fine del mondo. Gesù in fondo ci chiede una sola cosa: avete centrato la vostra vita in me e nei miei insegnamenti? Detto con parole più semplici, che mi auguro possiate capire tutti e non fraintendermi, Gesù non ci chiederà se siamo stati devoti della Madonna. Gesù ci chiederà: quale rapporto avete realizzato con me? E di fame mi avete dato da mangiare. Quando mai? Quando l'avete fatta più piccola, l'avete fatta con me. Ma partendo da questo esempio, proviamo a capire che cosa significa la centralizzazione di Gesù nella vita, che quando è vera nasce anche la vera devozione alla Madonna, che quando veramente Gesù è al centro della nostra vita anche la devozione alla Madonna è bella, è autentica. Proviamo a capire quel salmo che abbiamo letto e il ritornello che abbiamo ripetuto. Perché noi quando leggiamo i testi sacri dobbiamo sforzarci di capire. Abbiamo ripetuto: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E poi nella prima lettura, leggendo quell'immagine di Gesù Buon Pastore, capiamo poi la preghiera del Salmo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Quando l'autore sacro di questo salmo ha scritto queste parole, sono uscite dal profondo del suo cuore e da una esperienza profonda di vita, illuminata dalla Bibbia che presenta Dio Gesù come il buon pastore che si preoccupa delle sue pecore. Che fa il pastore con le pecore? le fa uscire dall'ovile e le porta in un luogo dove possono trovare pascolo, cioè l'erba da mangiare, da brucare, l'acqua da bere. E quando ad una pecora abbiamo dato l'erba fresca da mangiare e l'acqua da bere, dice, è soddisfatta. Quando noi allora, tenendo davanti agli occhi questa immagine, diciamo, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, che cosa vuol dire? Che io, mettendomi in relazione con Gesù, leggendo la sua vita, gli esempi della sua vita, ascoltando la sua parola, mettendo in pratica i suoi insegnamenti, non manco di nulla, sono felice. Quando io dico a tutti voi che la festa di oggi ci dice e ci pone la domanda, ma la vostra vita è centralizzata su Gesù? Avete messo al centro della vostra vita Gesù? Lo dico a me stesso. Voi spesso dite il vescovo, il pastore. Pastore. Ma io devo essere pastore all'immagine di Gesù. Anch'io mi pongo la domanda, ho centrato la mia vita su Gesù? Proviamo a spiegarci che cosa significa centrare la vita su Gesù. Centrare la vita su di lui significa che quando noi abbiamo davanti delle scelte da operare nella vita, in qualsiasi situazione, possiamo trovarci davanti ad un bivio. Da una parte abbiamo Gesù che ci dà i suoi insegnamenti, dall'altra parte abbiamo altri insegnamenti che sono diversi da quello che ci dà Gesù e spesso sono proprio contrari a quello che Gesù ci dà. Che cosa vuol dire centrare la vita su Gesù? Che io mi rivolgo a Gesù e dico, accetto i tuoi insegnamenti, costi quel che costi, e metto da parte quegli altri insegnamenti che non sono come i tuoi. Questo nella nostra vita personale. Mi drogo o non mi drogo? Sono in una pubblica amministrazione. Rubo o non rubo? Sono impiegato nell'apparato dello Stato. Servo con coscienza e responsabilità o sono lavativo? Che mi rinfischio se gli altri aspettano e fanno fila davanti agli sportelli. Questo significa centrare la vita su Gesù. Mi capita l'occasione di poter tradire mio marito, di poter tradire mia moglie. Tradisco o non tradisco? Queste sono le scelte che ci chiede Gesù. Allora, quando noi scegliamo gli insegnamenti di Gesù, allora diciamo, abbiamo centrato la vita su Gesù. Abuso degli altri, faccio del male agli altri, intimorisco gli altri, oppure li tratto con carità, con rispetto. Questo significa centrare la vita su Gesù, quando scegliamo quello che Gesù ci dice. La nostra vita privata, la nostra vita familiare. Su quali basi Infatti voi siete sposati in chiesa. E sposarsi in chiesa significa accettare i principi cristiani del matrimonio. L'unità, l'indissolubilità, l'apertura alla vita. Il medico mi dice che probabilmente nasce un bambino con qualche handicap e mi dice: abortisci. E Gesù mi dice: difendi la vita. Mettere Gesù al centro significa difendo la vita. Oggi la tentazione nelle difficoltà dei rapporti tra marito e moglie, per cui ci separiamo. Gesù ci dice: perdonatevi, ricominciate da capo. Come ci poniamo noi? Mettere Gesù al centro significa scegliere gli insegnamenti di Gesù. Ed è chiaro che da questa scelta di Gesù nasce la scelta anche della vera devozione alla Madonna. E allora i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti diventano consolatori, diventano compassionevoli come quelli di Gesù, che ha avuto compassione nei nostri confronti e ha dato la vita per noi, come la Vergine Santissima che ci sta accanto come agli sposi delle nozze di Cana e provvede per tutti noi. Per rimanere nell'esempio della famiglia, è chiaro che una scelta imprudente, impulsiva, di separazione tra la coppia, marito e moglie, e non è che reca gioia ai figli, non è che i figli battono le mani a papà e mamma che si dividono. E magari vanno in chiesa a dire alla Madonna: Madonna mia, papà e mamma si stanno dividendo, consolaci. Rendiamo impotente Dio quando noi andiamo contro la sua legge. Che cosa può fare la Madonna? Quale consolazione può dare se due sposi cristiani che sono venuti in chiesa e hanno baciato il quadro, vanno a casa e diventano, e rimangono in conflitto e non riescono a superare il conflitto? Quale consolazione può dare alla Madonna ai figli? La consolazione ai figli passa attraverso l'azione dei genitori. Una persona anziana, un ammalato, la solitudine dei genitori anziani, degli ammalati che invocano Dio: consolaci. E quale consolazione possono avere se noi non ascoltiamo il grido di Gesù che ci dice: prenditi cura dei malati, va a visitare gli ammalati? Se non ci prendiamo cura dei genitori in nome del comandamento: onora tuo padre e tua madre, quale consolazione possono avere i genitori anziani che vivono soli se i figli non si ricordano di loro? Allora capite, il Signore è il mio pastore. Il Signore esercita la sua compassione attraverso l'azione nostra che abbiamo creduto in Gesù. Ce ne torniamo a casa avendo capito che se io visito l'ammalato, visito il carcerato, accolgo il povero, vesto gli ignudi, io faccio un'azione a Dio, un'azione al fratello in nome di Dio. E il fratello percepisce che Dio gli è accanto a lui perché io sono accanto a lui. Miei cari fratelli, è così che va reimpostata la nostra vita cristiana. È così che va rivista la nostra vita cristiana. Perché altrimenti tutta la coreografia, domani ripeteremo i soliti riti, acquirete l'immagine della Madonna, la porterete fuori, farete il solito grido Viva Maria, tutte cose belle, ma se alla base non c'è questa conversione del cuore che dice scelgo Gesù Cristo, due pensieri brevissimi ancora. Il primo, domani noi dedichiamo la giornata per la raccolta del sangue e domani mattina in piazza ci saranno due ambulanze che raccoglieranno il sangue, i volontari che vogliono dare sangue per i nostri ospedali perché c'è carenza. E dopo la processione e dopo la messa delle 11 io uscirò fuori con gli abiti sacerdotali a benedire, proprio per ricordare che c'è questo nesso tra l'altare dove si immola il sacrificio, tra il quadro della Madonna che veneriamo e quel gesto di carità che si fa fuori. E domani quelle ambulanze saranno in processione con noi, per ricordare a tutti noi che non serve una fede che non si incarna nella vita, che non serve un amore verso Dio, cosiddetto amore verso Dio, se non c'è l'amore verso il prossimo. Rendersi disponibili per questo dono del sangue. Questo è il pensiero spirituale. Ma poi, fratelli miei, se non creiamo una mentalità di donazione, ci crediamo o non ci crediamo in Dio, ricordate che la vita è una ruota, eh? Oggi tocca a te, domani può toccare a me. Oggi siamo noi che possiamo dare il sangue per gli ammalati, domani potremmo averne bisogno noi. E non vorremmo che domani, quando ne avremo bisogno noi, non ci sia nessuno pronto a venirci incontro. Ecco il segno della cultura del dono, della donazione. E poi l'altro pensiero. E domani, vi avviso, come porterete l'immagine del quadro fuori, vi fermerete 5 minuti perché dovrò dire 2 parole alla gente. E le 2 parole sono quelle che vi dico stasera. Noi oggi in tutto il mondo si celebra la giornata contro la violenza sulle donne. Ci dobbiamo educare anche per questo aspetto. Centinaia di delitti sulle donne. Centinaia di delitti in Italia. Siete quasi tutti maschi qui, vedo solo 2 donne qui vicino a me. Noi calabresi dobbiamo superare la mentalità, che ancora ce l'abbiamo, che il maschio è padrone della femmina, che abbiamo il diritto di alzare le mani contro le donne. La moglie, la figlia, e sapete quante mamme piangono in confessione con noi, che anche i figli alzano le mani nei confronti loro, che abbiamo la mentalità che il maschio è il gallo che deve comandare. È finito questo pensiero, questa cultura. E dico alle donne, ribellatevi. Tempo fa, facendo un corso di preparazione al matrimonio, ho detto queste cose ai giovani, ma ho visto che qualcuno si girava e rigirava dissenziente nei miei confronti. Come mi permettevo di dire quelle cose? Ribellatevi! Nessuno vi chiede di essere martiri, donne che mi ascoltate. Neanche il Padre Eterno può chiedervi di essere martiri. se volete esserlo, è vostra libertà. Ma non pensate che dobbiate essere martiri, sopportando, ribellatevi, denunciate marito, padre, fidanzato, figlio, denunciate. Perché solo quando il male si denuncia comincia la liberazione dal male. Altrimenti viviamo sempre schiavi di una cultura arcaica che ci rende schiavi, non liberi, non rende felice la vita. L'uomo non ha il diritto di tornare a casa e di alzare le mani, perché le cose non vanno secondo il proprio criterio. In famiglia le cose si decidono assieme, e anche la moglie ha il diritto di dire la sua. La Madonna è l'immagine della donna. Nella Madonna guardiamo la mamma, guardate la sposa, guardate la figlia, guardate la fidanzata e rispettate la moglie, la mamma, la moglie, la figlia, la fidanzata, come se rispettaste la Madonna. Questo è il grande insegnamento che domani vorrei dire anche a tutti in piazza, perché cambi questa mentalità e che Dio ci ascolti tutti. Amen. Credo in un solo Dio.